lo si elaborava, per esempio, il rapporto al parto, il rapporto alla generazione, no? Quando la madre perde il figlio o lo fa nascere, perdendolo appunto. In qualche maniera lei stando di qua, dalla terra promessa, gli promette appunto, ecco la terra promessa in cui avrai vita se osserverai la legge. E ciò che Mosè intravede dal monte Nebo, Deuteronomio 34, 1, un possesso ininterrotto della terra, dove di generazione in generazione il popolo rivivrà l'Oreb, grazie alla mediazione della lettura della Torah. Ecco perché la legge dovrai tenerla in fronte, portarla sulle mani, inculcala ai tuoi figli, no? Il cantico di Mosè è in realtà il riconoscimento che non ci si può fermare al fallimento dell'alleanza. La misericordia divina è infinita, Dio non sarà messo in scacco né dai suoi avversari né dal suo popolo. E quindi si può capire, allora concludendo questo grosso discorso sul Deuteronomio, grosso e elementare, iniziale, si può capire perché il Deuteronomio, insisto. No? Il Deuteronomio usa il genere letterario del discorso di addio per dare all'insegnamento che il Deuteronomio dà sulla vita in Canaan una dimensione di attualità permanente. Deuteronomio 5:3. Alla generazione che sta entrando nella terra promessa, Mosè dichiara: il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi, tutti in vita. E attraverso la generazione di Moab, la prospettiva si apre sulle generazioni future. Deuteronomio 29, 13, 14. Non soltanto con voi io sancisco questa alleanza, ma con chi oggi sta qui davanti al Signore nostro Dio e con chi oggi non è qui con noi. C'è tutto lo sforzo retorico del Deuteronomio, tutta la costruzione del Deuteronomio. Mira proprio a superare la distanza cronologica che separa i suoi destinatari. Dall'epoca regale, terminale o dall'esilio, dalla generazione dei padri. Cioè il Deuteronomio sta affrontando una crisi sociale e religiosa che interpreta come allontanamento del tempo presente dal tempo dei padri. Ed è questo l'atteggiamento pastorale del Deuteronomio, è questo, l'insistenza nel mettere in guardia contro la dimenticanza di Dio, contro una maniera di vivere che non considera più che il Dio di oggi è lo stesso del Dio dei padri, dell'Esodo, del Dio che ha condotto il suo popolo attraverso il deserto e lo ha fatto entrare nella terra promessa. E quindi chi è colui che non è oggi qui con noi, del versetto 14, capitolo 29? Chi è? Se non il lettore del Deuteronomio. È l'oggi su cui il Deuteronomio ritorna con insistenza. Qual è se non l'oggi del lettore? Mosè si rivolge ai figli di Israele come il narratore del Deuteronomio si rivolge al lettore. Coloro che hanno messo per scritto questi testi si rivolgono ai loro contemporanei e mettono in luce l'oggi della vita di fede. Riportando le parole di Dio, Mosè si rivolge alla generazione di Moab, Il lettore destinatario reale è la comunità giudaica del VI-V secolo a.C. e attraverso questa comunità il redattore del Deuteronomio si rivolge a tutti coloro che leggeranno questo testo, a me, a voi, a chi sta leggendo appunto Deuteronomio.
Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Ascolta Israele, Shema Israel, ascolta Israele, Shema Israel. Signore nostro Dio, Adonai Elohim, il Signore è uno. Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le queste mie parole come segno ai tuoi polsi, come segno tra i tuoi occhi, sugli stipiti delle case e sulle porte. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Ascolta Israele, Shema Israel, ascolta Israele, Shema Israel. Il Signore nostro Dio, Adonai Elohim, il Signore è uno. Inculcalo ai tuoi figli, parlane in casa, quando cammini per la strada, quando ti corichi e ti alzi, questo è il primo comando della vita, il secondo è simile a questo. Ama il prossimo tuo come te stesso, osservali se vuoi la vita in eterno. Shema Israel, Shema Israel,
Adonai Elohim, Adonai Elohim.
Ascolta Israele, Shema Israel, ascolta Israele, Shema Israel. Il Signore nostro Dio, Adonai Elohim, il Signore è uno.
Chi ha avuto dei bambini lo sa che tante volte si raccontano le storie, poi il bambino si addormenta e almeno per un po' non ci si accorge, si va avanti a raccontare un po' ancora, farò così anch'io. Quindi voi ormai credo è giusto che riposiate, quindi distraetevi pure, guardate il testo, dormite, pregate. Io continuerò a raccontare un po', anche perché potrebbe succedere quel che succede ai bambini, che poi si ricordano non tanto di cosa dicevano le storie, ma del fatto che la mamma raccontava le storie, era molto più importante di quello che raccontava, no? Ma è così anche, penso, cioè se passa l'idea che in qualche maniera Dio continua a parlare con noi mentre noi viviamo, insomma è più importante che non sapere cosa dice. che poi tutti i giorni bisogna ridirlo. Allora, introduciamo il tema della terra, che è comunque anche questo decisivo. Voi sapete che la confessione di fede di Israele non si limita a dire ci ha liberati dall'Egitto, ci ha fatto uscire dalla terra di schiavitù, ma ci ha dato in possesso il paese che egli ci ha promesso. Cioè, uscita dall'Egitto e vita nella terra promessa, non la terra. Sono i due poli, appunto, del credo deuteronomico, Deuteronomio 6:21. Eravamo schiavi del faraone in Egitto, il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Saltiamo tutta la questione che sarebbe suggestiva per il resto, no? Di questo tema che nella prospettiva biblica i figli di Israele non hanno conquistato una terra, ma gliel'ha data Dio. Israele non è originario di Canaan, ma riceve questa terra dalla generosità del suo Dio. E questa pone tutta la questione, per esempio, difficilissima del sionismo, della creazione dello Stato di Israele, eccetera, eccetera, evidentemente, no? Ma fermiamoci sulle categorie, appunto, teologiche di questo racconto, dove è impossibile capire cosa vuol dire la terra promessa senza appunto specificare cosa vuol dire terra. Vuol dire ricevere un dono, vuol dire poterlo perdere, vuol dire che è condizionato a un modo di vivere la terra e vuol dire che è una terra per tutti. Due paroline su ste robe qui. Ricevere la terra anzitutto. Deuteronomio 8:17. Guardati dal pensare, la mia forza, la mia potenza, la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. E ripetutamente Dio ricorda il paese che il Signore ti ha dato, la terra che il Signore ha promesso con giuramento ai vostri padri. L'iniziativa viene da Dio e scaturisce dall'amore che egli ha per il suo popolo. Così come tutti i beni del paese, i suoi frutti, non sono dovuti al lavoro di Israele, ma alla sollecitudine di Yahweh per il suo popolo. Leggete lo splendido passaggio di Deuteronomio 11:10-15. Si tratta di una terra favolosa, il più bello di tutti i paesi. Gli occhi vedono un paese fertile, paese di torrenti, di fonti, di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura, sulla montagna, paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi, di melograni, paese di ulivi, di olio, di miele, paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla. Deuteronomio 8:7-9. Lo slogan era appunto la terra dove scorre latte e miele. Appunto, diversamente da altre tradizioni nazionali, Israele non considera questo paese suo da sempre, quindi il testo biblico non fonda i diritti di Israele sulle origini. Questa terra apparteneva prima ad altri popoli. Potremmo dire che non l'hanno più meritata. La presa di possesso corrisponde allo spossessamento degli abitanti di prima. E questo si spiega con la colpa per la malvagità di queste nazioni. Il Signore le scaccia dinanzi a te, dice Deuteronomio 9:4. Non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo paese fertile. Anzi, tu sei un popolo di dura cervice. 9:6. Ma è a motivo della promessa, del giuramento fatto ai padri, ad Abramo, Isacco, Giacobbe, 6:23. E perciò c'è una messa in guardia. Secondo aspetto, perdere la terra, quindi ricevere la terra. Secondo, perdere la terra. La terra è un dono. E quindi abitarvi implica un certo tipo di risposta, il controdono, un certo tipo di condotta. Il paese è dato gratuitamente, ma una risposta è attesa da parte di Israele. Se il dono è definitivo, il possesso non è incondizionato. La realizzazione della promessa dipende dalla fedeltà all'alleanza. E quindi, se leggerete questi testi, vedrete questa tensione tra gratuità e richiesta. Per cui i comandamenti sono insieme la via per la vita, che viene data appunto, è una condizione per avere la vita, una condizione per continuare a abitarvi. Non è un caso che la questione del possesso del paese sia posta appena prima del richiamo della colpa dell'Oreb, perché, ricordavamo, la scena del vitello d'oro permette di spiegare il fatto che Israele ha perso la terra, l'esilio appunto. Si potrebbe riprendere quell'affermazione che abbiamo fatto per i popoli di prima, così. Non è a motivo della loro giusta condotta che Babilonia è entrata in possesso del paese, ma a motivo della tua perversità, Yahweh tuo Dio ti ha diseredato a loro vantaggio. D'altra parte, questa prospettiva che è un monito è anche la speranza. Ritornerete, appunto. Un giorno i figli di Israele potranno riprendere possesso del paese e vivere felici se ritorneranno al Signore. Terzo, primo quindi ricevere la terra, secondo perdere la terra, terzo vivere sulla terra. Il popolo che gode di un paese meraviglioso rischia di dimenticare da dove vengono questi benefici. Rischia di dimenticare come è arrivato lì. Deuteronomio 8:11. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme, le sue leggi che oggi ti do. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi, di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. Nel deserto Israele non aveva molte sicurezze, ma aveva vasti orizzonti. Sembra ragionare così Deuteronomio. Adesso che è installato nella terra ed è in sicurezza, ha un orizzonte piccolo, rischia di restringere l'orizzonte. Alla sua terra egli lega la sua attività e la sua vita, costruire una casa, piantare una vigna, prendere moglie. Sto leggendo Deuteronomio 20:5-7. Cioè, divenuto agricoltore sedentario, rischia di ridurre il suo modo di comprendere Dio alle dimensioni del suo campo, della sua vigna. E mentre impara le regole dell'agricoltura è tentato di adottare i costumi pagani, di credere che deve la sua riuscita alla sua forza, al vigore della sua mano. Quando tutto il paese sarà conquistato e organizzato, non è il sogno della modernità scientifico-tecnica, il dominio del mondo, Israele sarà tentato di dimenticare la sua storia e soprattutto dimenticare colui che l'ha suscitata. Rischierà di mettere Dio a servizio del suo popolo invece che sia il popolo a servire il suo Dio. L'idolatria non è radicalmente adorare il proprio successo, vivere installati e sazi. Si capisce allora il perché del sabato, appunto. Mi viene proprio la battuta, eliminiamo un po' di feste per tenere il livello produttivo. Me la lasciate fare, dai. Tanto siete addormentati, quindi lo so. Cioè il sabato, appunto. Ricordati di santificare il sabato. Non è stupidamente perché devi dare qualcosa a Dio, come se ne avesse bisogno lui, capito? Il sabato mette dei limiti alla maniera in cui l'uomo orienta la sua vita verso il suo benessere, la sicurezza materiale, la consumazione del mondo, appunto. Il senso del riposo sabbatico è quello di moderare la forza sfrenata, la corsa alla produzione, al guadagno, al profitto. C'è altro nella vita oltre al commercio, al mercato, ai tassi di interesse. Deuteronomio 6, 12, 13. Guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Ricordati di santificare il sabato. E ultima caratteristica, vedete cosa vuol dire la terra? E capite perché non è mai arrivata. No. Perché la terra la si acquisisce soltanto a queste condizioni, di osservare la legge il sabato, no? Una terra per tutti, l'ultima caratteristica di questi temi del Deuteronomio. Sulla terra data da Dio, bella e spaziosa, non ci devono essere i poveri, dice Deuteronomio. Ciascuno deve poter vivere serenamente, come dice il libro dei re. Pensate, che città avremmo? Sotto la propria vite e sotto il proprio fico, capito? Voi datemi una casa dove c'è una vite e un fico, sarebbe una bella casa se tutti avessero un albero e un pezzo di vite. E godere dei prodotti del suolo, della sua ricchezza. Deuteronomio 15, versetti 4, 5. Non vi sarà alcun povero in mezzo a voi, non ci sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Perché il Signore certo ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi io ti do. Cioè, come dire, se Israele vivesse sotto la grazia di Dio e mettesse in pratica i comandamenti dell'alleanza, la povertà dovrebbe essere sconosciuta. Nei fatti invece cosa succede? Che è tutto l'intervento dei profeti, no? I profeti fanno continuamente tutta una sfilza di quelli che cercano di accaparrare sempre più, di allargare le proprietà, dei funzionari e magistrati che abusano dei loro poteri, di commercianti che non pensano che di arricchirsi sulle spalle dei poveri. E allora il Deuteronomio, poverino, al versetto 11, sempre il capitolo 15, deve ammettere la realtà. Invita a porvi rimedio perché i poveri non scompariranno da questo paese, purtroppo. È come se ragionasse così. L'esistenza dei poveri tra noi è una smentita del progetto di Dio a favore del suo popolo. La legge tiene conto di questa realtà, e non vuole che ci rassegniamo. Leggo sempre dal capitolo 15 a pezzi, dal versetto 7 all'11. Non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Si direbbe nei termini delle encicliche che la fede autentica va di pari passo con la pratica della giustizia. Non si può vivere sulla terra che Dio ci dà senza instaurare la giustizia o senza osservare le clausole dell'alleanza, appunto. No. La morte di Mosè, capitolo 34, rapidamente. L'ultimo capitolo del Deuteronomio racconta la morte di Mosè. Certo non è una gran bella sceneggiatura, no, di solito la sceneggiatura finisce poi con, i figli di Israele hanno lasciato la casa di schiavitù, hanno concluso l'alleanza con Dio, hanno attraversato il deserto, sono arrivati alla porta della terra promessa. E invece lì si ferma. Mosè ha terminato la sua missione, sale lentamente il monte Nebo e di là percorre con gli occhi tutto il paese che Dio darà agli israeliti. Non entrerà nella terra promessa. E la sua morte resta avvolta in un'aura di mistero, dove appunto poi si cerca di spiegare il perché, si va a scoprire dove ha mancato di fede, quindi perché viene punito, no? In realtà il racconto che c'è in Deuteronomio della morte di Mosè non parla di peccato, al contrario, esalta l'obbedienza di Mosè, il suo ruolo unico, la sua grandezza. Guardate Deuteronomio 34, dai versetti 5-12. La grandezza di un uomo con il quale Dio ha parlato faccia a faccia e che era stato umile, no? E questa visione mi pare coerente con la visione d'insieme che la Bibbia ha di Mosè. Non si può con la nostra mentalità gretta prendere l'episodio e andare a cercare la colpa di Mosè, allora l'ha fatto morire prima. No, mi sembra troppo a noi un ragionamento così. Se Mosè muore non è perché ha peccato, ma perché la sua missione è compiuta. La terra verso la quale i figli di Israele camminano da 40 anni, ormai è lì. Mosè che muore è come la prova della promessa mantenuta. Non poteva morire prima, adesso sì, è lì. Resteranno per sempre nella scrittura alcune grandi immagini, Mosè al roveto ardente, Mosè dal faraone, Mosè al Sinai, Mosè che celebra l'alleanza, Mosè che parla a Dio come un amico con l'amico. La sua notizia necrologica dice così, versetti 10-12, non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese d'Egitto contro il faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Questi sono gli ultimi versetti della Torah, del Pentateuco. Resterebbero due domande, risponderò solo a una. Prima, chi potrà succedere a Mosè? È il tema della successione. L'altra, perché la conquista del paese viene raccontata nel libro di Giosuè e non nella Torah? questo è affascinante, invece ti domandano. Fin dal momento della vocazione di Mosè, Dio ha annunciato che farà salire il suo popolo dall'Egitto verso un paese bello e spazioso. E questa promessa della terra attraversa tutto il Pentateuco. È questa promessa che orienta il cammino di Abramo. Ricordate? Verso il paese che Dio gli mostrerà e darà alla sua discendenza. Genesi 12. E Genesi 15, quando Dio conclude con Abramo l'alleanza, Dio dice, capitolo 15, versetto 7 di Genesi, «Io sono Yahweh che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese». Dichiarazione che si trova identica in Levitico 25, 38. «Io sono Yahweh, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan». Per essere il vostro Dio. Quando sarà dato questo paese? Quando il popolo entrerà in possesso di questa terra che il narratore della Torah fa luccicare davanti agli occhi dal giorno dell'uscita dall'Egitto? Tutto il racconto del Pentateuco crea in qualche modo questa lunga suspense che culmina nel Deuteronomio, nel momento in cui il popolo pianta le sue tende nelle pianure di Moab. Ormai c'è solo il Giordano da attraversare perché la promessa si realizzi, Deuteronomio 1:8. Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi, entrate, prendete in possesso il paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, e alla loro stirpe dopo di essi. Ed ecco che nel momento in cui la suspense sta per finire, il libro si ferma, a rischio di provocare nel lettore una frustrazione tanto più grande quanto più è lunga questa attesa, questa suspense. I figli di Israele prenderanno possesso della terra nel libro di Giosuè, mentre il Pentateuco resta un'opera aperta. Questo perché gli autori del Pentateuco hanno dato forma a questo testo dopo l'esilio, all'epoca della diaspora, cioè in un'epoca in cui la terra non c'era, era assente appunto. Questa esperienza ha portato a riformulare le tradizioni antiche, ed ecco perché la Torah e la stessa vita di Mosè vengono circoscritte all'uscita dall'Egitto, all'alleanza al Sinai, alla peregrinazione nel deserto. Come a dire che la fede di Israele si attacca ormai alla promessa della terra, non al suo possesso. Israele può anche perdere la terra conquistata da Giosuè. Può anche perdere la sua indipendenza politica, come avvenne con la fine della dinastia davidica. Ma Israele non è nato con la conquista di Giosuè. E nemmeno con l'instaurazione della monarchia. Né la terra né la monarchia costituiscono l'identità di Israele. La sua identità è nella storia raccontata in Esodi, in Esodo e Numeri, e proclamata dalla legge. Cioè il suo essere profondo risiede nell'alleanza che lo costituisce come popolo di Dio. È la Torah che dà l'identità a Israele. È la Torah che permetterà al popolo di mantenere la sua identità anche quando sarà senza terra e senza Stato. Il Sinai, mai posseduto, è ciò che Israele non perderà mai. I grandi avvenimenti dell'Esodo, l'uscita dall'Egitto, l'alleanza, il cammino nel deserto, con le istituzioni che vi sono legate, la legge, l'alleanza, la dimora, il sacerdozio, restano in qualche modo sulla soglia della storia, inseriti nell'epoca delle origini. La storia dell'Esodo, che precede la vita nel paese preso in possesso, traccia la figura di un popolo che è situato tra la promessa e il compimento, un popolo che attende sempre la realizzazione di questa promessa. Quando il popolo vivrà seguendo gli orientamenti della legge, riconoscerà che è sulla terra che Dio gli dà. La terra promessa non è anzitutto un luogo, il paese di Canaan. Questo mi pare il senso della chiusura del Pentateuco, che poi è la chiusura dell'Apocalisse del Nuovo Testamento, la dimensione escatologica della promessa. No. La terra promessa non è un luogo, ma è uno stato, una condizione, è la vita con Dio, nella fedeltà all'alleanza. E aver presente Dio nella propria storia ed essere fedele all'alleanza con Lui. Coloro che leggono la storia di Mosè e del suo popolo sanno che essi sono questo popolo sempre in cammino verso la terra promessa.